Il Mosconi Center del WWDC 2012, World Wide Developer Conference di Apple, in una California sicuramente più tranquilla di quella adesso, di questi giorni. Ben ritrovati.
Ciao.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi 11 giugno 2025. L'11 giugno 2012 invece, parecchi anni fa, abbiamo alle nostre spalle il Mosconi Center di San Francisco, Apple presentava il primo MacBook con il display Retina.
Wow.
Che in realtà il display Retina non era proprio una novità assoluta, era una novità il fatto che fosse su un MacBook, ma era stato già introdotto sull'ottimo iPhone 4 che avevo, io avevo l'iPhone 4, grande telefono, unico iPhone che ho avuto tra l'altro.
Sì.
Volevo appunto parlare un attimo in apertura del display Retina, perché è un marchio di Apple, ma non ha un significato esatto, perché non è un display con una risoluzione esatta. Mm-hmm. Dipende, ad esempio, i telefoni mediamente hanno una densità di pixel, perché poi quello è il punto forte del display Retina, molto alto, più alto di quello dei MacBook. Ovviamente il numero totale di pixel è molto maggiore sui computer, sui portatili, sui laptop, ma ha portato questa innovazione, o meglio, innovazione, il fatto che Apple spesso non crea nuove tecnologie, porta tecnologie già esistenti, in questo caso gli LCD, i display LCD, agli estremi, o comunque lo porta sul grande pubblico come prodotto. Tra l'altro me l'ho segnato una cosa, diciamo, una nota di colore: il Developer Conference del 2012, come tanti altri, aveva un biglietto d'ingresso di $1,599.
Ah, poco, cioè.
Che diciamo che il fatto è che, tra l'altro, Apple poi distribuisca ogni volta dopo la conferenza tutti i video di tutti gli interventi che, gratuitamente, non lo rende molto appetibile andare a questo evento. Il display Retina, che adesso diciamo è diventato abbastanza mainstream, non si chiama Retina perché Retina è un brand di Apple, ma tutti i computer di gamma medio-alta hanno un display ad alta risoluzione con una grande densità di pixel, al punto che sembrano, anche i nostri telefoni sembrano stampati, no? Più che display. È stato molto importante, al di là della bellezza del design, del piacere di guardare uno schermo ad altissima risoluzione, per il fatto che i linguaggi che non sono quelli standard, cioè standard per noi ovviamente, no? Quindi le lettere che usiamo tutti i giorni, quindi l'arabo, il cinese, in parte anche forse l'ebraico, la lingua ebraica, hanno tanti dettagli, no? queste lettere, come il giapponese anche, hanno tanti dettagli, e quindi una forte risoluzione, una densità di pixel molto alta permette di leggerli con molta più... diciamo con molto più piacere, diciamo, no? Che sia più facile leggerli. Quindi oggi ricordiamo appunto l'introduzione del display Retina su tutti i MacBook.
Sì, d'altronde era importante anche nei primi montaggi dei siti, quando c'è uscito, diciamo, il modello di display Retina, mettere delle immagini un po' più grandi per evitare che uscissero male.
Sì,
in realtà.
Sì.
E poi c'erano anche delle, usavamo nel CSS, facevamo in modo di chiamare il per due tutte.
Sì, c'erano queste, cioè ci sono ancora,
cioè,
adesso
ancora, sì,
ci sono ancora adesso
però
queste
era
tecniche.
Molto all'inizio uno era fissato su questo, perché sapendo di questa novità era una cosa che a cui pensavi per prima, quando facevi un sito, l'immagine è vero che c'è questa cosa, e subito andavamo a ottimizzare subito le immagini. Poi da lì, giustamente, avranno pensato ai tutti questi siti con queste grosse immagini, sì. Bisogna ottimizzarli, ed effettivamente poi è uscita invece la moda di ottimizzare le immagini per fare in modo di non pesare troppo sui siti
e che vadano bene per tutti, sì. Perché effettivamente. Poi, tra l'altro, nel 2012 la banda a disposizione chiaramente era minore rispetto ad oggi, quindi era importante consegnare ad ogni utente, da quando appunto è stato introdotto un display a risoluzione così elevata come il Retina, e poi tutti i successori, consegnare delle immagini adeguate, cioè quindi non andare ad un telefono che aveva magari una risoluzione bassissima, un'immagine ad altissima risoluzione che doveva comunque scaricarsela quando non era necessario, sì, perché poi lo schermo non permetteva di apprezzarne i dettagli. Adesso forse è un po' meno importante questa cosa, nel senso è importante sempre ottimizzare chiaramente le immagini, sì, ma sì, forse è più omogenea la cosa, perché tutti i telefoni hanno uno schermo ad alta risoluzione,
sì,
molti computer portatili soprattutto hanno dei monitor con risoluzioni che spesso sono full HD almeno. Quindi mettere un'immagine a bassa risoluzione, sì, non ha tanto
senso. No, diciamo che adesso c'è anche la tecnica di usare le differenziazioni delle sezioni. Quindi hai delle sezioni che userai a tutta larghezza e altre sezioni col ventre, diciamo io, la pancia centrata in pratica, sì, per evitare giustamente di avere questi slargamenti. Perché io tipo un schermo molto largo e effettivamente spesso e volentieri c'è la disperazione, perché se metto il sito a tutta larghezza chiaramente l'immagine non ce la fa, quindi è molto meglio qualche volta limitare la larghezza del sito, che così almeno esce qualcosa di decente fino a una certa larghezza. Poi ci sono dei casi in cui si può comunque usare tutta la larghezza, però c'è questa abitudine adesso di giocare un po' con i container dei siti internet.
Sì, per evitare che comunque il sito vada a sproposito, diciamo, su larghezze enormi, su questi monitor enormi, sì, che abbiamo adesso spesso, e quindi dargli comunque una forma, in modo che non siano completamente elastici,
sì, sì, sì,
senza mettergli dei paletti praticamente. Ok, a parte questa introduzione colorata, parlando di display retina, oggi parliamo un po' di prezzi, sistemi di pagamento e commissioni, quindi prezzi degli incassi, costi di incasso.
Parliamo, diciamo, di concorrenza a WooCommerce in pratica, perché WooCommerce è un plugin che usiamo molto per l'e-commerce, siamo specializzati, ne facciamo qualsiasi cosa. Però ci sono dei casi in cui WooCommerce forse potrebbe essere un po' troppo ingombrante se si tratta di vendere pochi prodotti. In questo caso ho deciso di usare un concorrente che ha una parte gratuita se lo usi su un sito, che si chiama Shortcart, che è così, adesso ecco subito la preparazione della landing page.
La mia autoregia è migliorata, più ritmo adesso.
Non fatto da noi purtroppo. Però c'è questo plugin che, diciamo, se lo usi su un sito solo è gratuito, nel senso, e ti dà un bel po' di funzionalità per vendere online dei prodotti, anche gli abbonamenti d'altronde, quindi può essere anche interessante se uno deve fare tipo come te con Dania EasyFat, volessi vendere il tuo plugin che è monoprodotto, potresti usare questo,
sì,
per farlo.
Questo, sì.
Allora, la cosa interessante è quindi per un sito solo, un negozio solo, è gratuito. Poi ovviamente ci sono i pacchetti quando si ha più di un negozio, e questo, vabbè, è un caso un po' meno frequente di avere diversi negozi in realtà.
Sì, sì, poi sì diciamo, poi valuti se ti conviene pagare un abbonamento multiplo se siano più,
sì,
negozi.
Quindi o è una persona che ha diversi negozi o un'agenzia che in realtà si occupa di diversi negozi, decide di comprare il pacchetto Shortcart per lavorare e si prende i pacchetti chiaramente per avere multisito.
Poi attenzione che è gratis, cioè non ha costi di abbonamento, ma costi, poi la versione gratis ha i costi sul transatto.
Eh sì,
1.9%
sì,
per ogni transazione.
Sì, quindi è gratuito, sì e no, però nel senso che in questo caso ero partita su questo sistema lì perché dicevo, vabbè, basiamoci su PayPal. In realtà Shortcart è il primo sito in cui, su cui l'ho installato, è l'Amaro Taurinense, che dobbiamo ancora collegare a PayPal, che questo sicuramente andrà usato in questo caso. Sì. Invece adesso vediamo un uso pratico, sì, di Shortcart su un'associazione.
Arriva.
ODV, che è un centro antiviolenza che, ecco, sta per lanciare la vendita delle sue magliette e delle borse, per ovviamente sono in realtà donazioni in questo caso, che vanno fatte all'associazione per aiutare a fare l'attività.
Prendiamo la borsa, ad esempio.
Sì, la cosa interessante di Shortcart in questo caso, allora in realtà dovrò rinunciare a Shortcart perché molti utenti che andranno a comprare questi articoli useranno Satispay in realtà. E abbiamo visto che per poter avere Satispay su Surecard bisognava passare da un altro metodo di pagamento di cui parleremo più avanti, e quindi in questo caso in realtà non va bene. Però volevo mostrarvi comunque questa prima implementazione non sistemata graficamente, quindi lì vedete il sistema buttato dentro così com'è, che è anche interessante,
sì,
da vedere,
sì, sì,
senza nessuna grafica,
senza personalizzazione ancora.
Sì, senza personalizzazione.
Qua abbiamo il mini carrello che,
sì,
si apre automaticamente.
Tu hai aggiunto, però in realtà la cosa interessante, se torni indietro,
chiudiamo,
sì, o vai fuori, è uguale. E la cosa che era bella in questo caso è che tu scegli la quantità e lì c'è un minimo di donazione che tu puoi fare, che è di 15 euro,
sì,
perché sarebbe...
posso decidere di pagarlo di più.
E lì in questo caso puoi compilare, mettere 40 e aggiungerai un prodotto di 40 euro in questo caso. Quindi nel caso dell'associazione è molto buona questa cosa, perché essendo donazioni uno magari decide di fare una donazione di 200 euro, non è che poi fai 15 e comprare altri più di 10 prodotti per arrivare a quella somma lì.
Sì. Poi è molto carino che ti mette già il suo widget,
sì,
del,
sì,
carrello,
sì,
automaticamente.
Sì, poi hai il checkout subtotale, puoi aggiungere i coupon che sono già previsti.
Aggiungere coupon e poi alla pagina di checkout completa.
Sì, 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 che hai tutto. E anche c'è anche l'IVA che viene compresa. Se vuoi puoi anche impostare questo per aggiungere l'IVA, impostare le cose. Puoi impostare anche le... Ah sì, anche l'altro problema di Surecard in questo caso...
Adesso lo stiamo vedendo, volevo dire, lo stiamo vedendo in inglese, ma perché io tengo tutti i miei computer in inglese, quindi
sì,
ci,
sì,
sta consegnando,
no,
la versione
in inglese.
In inglese
comunque.
Sì, sì.
Il problema lì, anche lì, aveva un altro problema, che lì principalmente è local pickup, cioè che la maglia sarà data solo a mano, non c'è la consegna. E lì era un altro problema di Surecard, perché effettivamente non ho ancora trovato l'impostazione per poter configurarlo. Ho visto, intravisto che c'era qualcosa, e quindi in questo caso per la cosa di Satispay, per la cosa del local pickup dovrò rinunciare. Però in realtà se uno ha un negozio PayPal di pagamento o carta di credito, la consegna standard ha tutte le funzionalità che servono, perché ha le varianti già preimpostate, che tipo Shopify per esempio non ce li ha, tipo dei vestiti di default, invece questo qua gli metti le varianti, metti l'immagine variante addirittura. E quindi cioè, lascia un bel po', puoi fare le quantità secondo la variante, addirittura il prezzo secondo la variante, quindi ha un bel po' di funzionalità.
Senza dover mettere per forza un colosso come WooCommerce.
No, lì in questo caso è molto più leggero, molto più semplice, d'altronde è annunciato come concorrente, se si cerca WooCommerce con i concorrenti, spesso c'è Surecard che sta iniziando a apparire, però effettivamente alle commissioni che si vede del negozio, e poi chiaramente ci sono le commissioni di ogni metodo di pagamento, quindi bisogna, diciamo che per iniziare può essere, se uno, ci è già capitato, per esempio il nostro cliente Texia, quando era partito all'inizio tanti anni fa, era partito con pochi prodotti, quindi avremmo potuto fare questa scelta ai tempi.
Senza dovergli mettere tutto un e-commerce intero.
Sì, sì,
sì, di fatto un e-commerce, ma in versione...
Sì, funziona la vendita, ok, allora passiamo a un sistema più ampio.
Poi è interessante vedere anche che se si vuole pagare l'abbonamento, $179 all'anno, si ha no transaction fee, quindi
sì,
non
sì,
c'è
sì,
più il costo del transatto, che decisamente può essere interessante,
è
una,
vero,
cosa rara da trovare in effetti.
Ma poi ha un bel po' di documentazione, video che spiegano come fare, cioè, quindi non ho avuto difficoltà a
integrarlo.
Sì, sì.
Parlando poi di commissioni, volevo fare un... L'intenzione era di fare una carrellata su tutte, almeno tutte le commissioni principali dei principali processori che vengono usati oggi online per i pagamenti e-commerce, comunque per la vendita di beni o servizi online. Parleremo, naturalmente per motivi di brevità, dei due principali, di questo momento, che sono PayPal, ovviamente, cioè di questo momento, in realtà da anni e anni PayPal fa da padrona nel mercato dei pagamenti online, e Stripe, che a me piace particolarmente perché anche lì ha una bella documentazione,
sì,
online per gli sviluppatori, è facilmente integrabile, ha delle commissioni anche interessanti. Quindi oggi parleremo, appunto, visto che non è che possiamo andare avanti, potremmo fare un simposio. Potremmo fare una conferenza di 8 ore su tutti i sistemi di pagamento possibili. Satisfy, ad esempio, in Italia è importantissimo, non solo in Italia ultimamente.
Anche in Francia, in altri territori.
Dietro è sovvenzionato da realtà bancarie importanti, quindi sì, si sta espandendo rapidamente. Comunque oggi parliamo di Stripe e PayPal, che sono di solito le due entità che in questi anni stanno prendendo buona parte delle transazioni bancarie online. Allora, vediamo un po' di commissioni che mi sono preparato qua. Allora, partiamo da Stripe. Stripe ha un modello di commissioni piuttosto semplice, devo dire. Quindi prevede un 1,5% sul transatto, uh-huh, più ogni transazione 25 centesimi di costo fisso per transazione, che sono costi abbastanza bassi, devo dire, in termini assoluti. Non c'è nessun abbonamento, come diciamo prima, non c'è un costo fisso mensile, quindi si può usare Stripe senza dover fare nessun contratto particolare con Nexi, Visa, no, i soliti gestori di carte, quindi tenerlo fermo non costa niente. Quando qualcuno ci paga 100 euro online, ad esempio, noi andiamo a pagare 1,5, cioè un euro e mezzo più 25 centesimi, quindi 1,75 euro su un transatto di 100 euro, che non è affatto male, soprattutto se si ha un minimo di margine sulla vendita. Paragoniamolo subito con PayPal. Allora, PayPal, c'è da dire, premettiamo una cosa, PayPal ha un grandissimo vantaggio, che ha una grande fiducia, sì, presso i consumatori. Quindi noi tutti, io per primo, quando vedo PayPal come sistema di pagamento, mi fido, perché so che se qualcosa andrà male,
il reclamo si può fare.
PayPal è molto sbilanciato verso il consumatore, proprio per farsi utilizzare il più possibile. È molto, in realtà, sbilanciato in negativo verso chi vende, che si vede magari bloccati i fondi appena l'acquirente fa una segnalazione a PayPal, sì, su qualche acquisto che è andato come, diciamo, non proprio si aspettava. Quindi ha questo vantaggio, che è anche uno svantaggio contemporaneamente. Allora, tariffe per i commercianti. Parliamo dei commercianti perché naturalmente le transazioni tra privati sono gratuite. Quindi quando noi mandiamo dei soldi ai nostri amici, parenti
è
tutto gratis. A differenza delle transazioni commerciali, e a differenza anche, purtroppo devo dire, delle transazioni verso gli enti no profit, che hanno delle commissioni.
Sì, è vero.
Purtroppo hanno delle commissioni anche quelle, agevolate, ma comunque ci sono. Allora, abbiamo uno specchietto che devo dire che non è che sia chiarissimo, quindi la mia intenzione oggi era anche di fare un po' di chiarezza su questa cosa, perché non è chiarissimo come è scritto qua. Allora, partiamo subito a guardare questa, che copre il grosso delle casistiche. Tutte le altre transazioni commerciali, quindi worst case, 3,4%, che non è pochissimo. PayPal non è mai stato economico per i commercianti.
Proprio per questo motivo, sicuramente.
Anche perché poi c'è tutta una serie di servizi che da PayPal ultimamente, ad esempio, dà la possibilità per l'acquirente di pagare a rate. E a rate non che si fa un contratto con una finanziaria, cioè io proprio con un bottone schiaccio voglio pagarlo in 3 volte e quindi pago 3 rate mensili, ma senza nessun costo per me, e quindi se lo paga il commerciante il costo, no? Cioè non specifico di quello, ma in quel 3,4% il commerciante paga anche quella possibilità lì, più l'assistenza, eccetera eccetera. Quindi 3,4% più tariffa base, dice. La tariffa base dipende dal paese, nel nostro caso, nella maggior parte dei casi parliamo dell'euro, quindi 0,35 euro, 35 centesimi di costo base. Non basso. Poi ci sono altre casistiche qua che sono indicate, che però sono casi speciali. Ad esempio, se si paga con codice QR, un po' come quello che avviene quando paghiamo con Satispay nei locali, ma con PayPal capita di rado, devono essere transazioni piccole, quindi inferiori ai 10 euro, ad esempio si paga il 2% invece
che... Sì, tipo nei mercati, può capitare.
Può capitare nei mercati, sì, sì, e lì c'è una tariffa agevolata. La cosa molto strana, che devo dire che mi ha stupito, e che ingrandisco un po' così magari si vede un po' meglio, pagamento con carta da un utente soggetto alle condizioni per i pagamenti senza conto PayPal, quindi qua stiamo parlando del caso in cui io incasso da un acquirente che non ha un account PayPal, oppure che non sta utilizzando il suo account PayPal e paga digitando direttamente su PayPal, sul mio sito, però in realtà su PayPal, il numero della sua carta di credito. Ecco, in questo caso PayPal prende soltanto l'1,2% più sempre la tariffa fissa dei 35 centesimi, quindi il commerciante paga molto meno su questa transazione.
Ha senso perché gli fa pubblicità.
Allora, io ho pensato perché? Che in realtà ha senso perché in realtà sono soldi, da quello che ho immaginato io, sono soldi che stanno entrando in PayPal, cioè erano di Nexi, ad esempio, se sto usando una carta di Visa, erano nel circuito, e io li sto mettendo dentro il circuito PayPal, e PayPal gli piace prendere questi soldi che non erano prima. A differenza di una transazione tra due utenti PayPal, quindi di scambio di fondi, che apparentemente noi siamo abituati ai bonifici in piazza, fuori piazza, che quelli interni costano di meno, invece al contrario PayPal non gli interessa perché sono soldi che aveva già.
Ma tanto ce li ha già come account, quindi non ha più pubblicità da fare. Invece il nuovo magari che inserisce su PayPal la carta di credito, poi magari un reclamo gli viene sistemato, mi faccio l'account PayPal perché questi sono seri. Sì. C'è anche comunque effettivamente...
Tu dici si accorge così del fatto che esista PayPal.
Sì, come dici tu, entra da un soldi da fuori e in più gli fa pubblicità. In caso, cioè fa pubblicità in generale, perché se uno riceve il prodotto si ricorda di questo logo PayPal, e dall'altra parte se c'è un reclamo vede che è coperto e quindi dice: ah, bello, io poi mi faccio sto account su PayPal.
Sì.
O sente un'altra persona parlare di PayPal, fa: sì, l'ho visto su un sito l'altra volta, ho fatto un pagamento, ha funzionato bene, ah, lo faccio anch'io. Perché effettivamente poi l'utente che paga non lo sa che ci sono queste commissioni e chi riceve i soldi, poverino, che viene fregato.
Lo ignora questo, sì, perché sono tutti a carico di chi vende.
Sì, che poi dato è sempre strana questa cosa della tariffa fissa e dell'aggiunta alla transazione, che ti dici... Effettivamente non è sempre, non può essere sempre chiaro per uno che non è abituato a lavorare con questi sistemi.
Sì, anche perché poi tariffa fissa... il lessico tariffa fissa in questo caso che usa PayPal non è chiarissimo, perché non è tanto fissa, perché poi è variabile a seconda della valuta.
Sì, ma anche la prima parte, il 3,4% per esempio.
Sì.
Uno potrebbe vedere e pensare e dire: ah, lo pago una volta su tutto il mio transato, giusto? E poi a ogni transazione pago la commissione in più.
Sì, beh, così in realtà. Io pago il 3,4% più 35 centesimi, se è euro. Se invece è dollaro, mi sembra che sono 30 centesimi di dollaro. Se poi ci sono dei cambi di valuta, potrebbero esserci anche degli altri.
Sì, perché questo non è proprio costi, spiegatissimo, nel senso.
No, infatti, ci ho messo un po' a leggermi tutta questa cosa per potervela portare in modo un po' più ordinato.
Sì, perché noi lo vediamo i risultati, quindi lo capiamo inconsciamente in pratica, perché noi vediamo i transati dei clienti.
Sì, lo vedi
sperimentalmente. Non è che ci rifletti più di tanto, nel senso che tu vedi che c'è questa commissione, questo totale, allora ti dice: ok, è così che va. E quindi col cliente si capisce, invece uno che si approccia per la prima volta in effetti diventa un po' più complesso da capire.
No. Salutiamo intanto nel frattempo Condarin, che ci segue come sempre, grazie.
Grazie.
Può essere anche perché acquisisce un nuovo contatto, quindi una lead, sì, più o meno quello che stavamo immaginando, sì, effettivamente, perché diciamo che entra, se sui soldi, se il cliente entra nel circuito PayPal, quindi gli interessa questa cosa.
Tutto, perché poi sappiamo che noi funzioniamo con le immagini, come Satispay, non è che c'è solo la pubblicità per strada, ma anche in tutti i locali, vedere questo QR con questo disegnino, a un certo punto tu inizi a dire: ma questo che cos'è? Poi vedi l'altro: ah, paghi con questo, ah, quindi va bene, ah, non paghi la commissione, cioè, ah, poi il commerciante... Che d'altronde effettivamente Satispay adesso sta soffrendo un po' questa cosa, che in alcuni pub adesso l'hanno ritirato per questa cosa,
per
che
protesta.
Ha detto che avrebbe messo le commissioni sotto 10, E invece c'è la ribellione al contrario, quindi c'è l'utente che arriva e fa: ma io Satispay non posso pagare. E no, perché questi qua adesso siamo messi d'accordo tra diversi locali a toglierlo,
per togliere Satispay,
per recuperare questo diritto che invece secondo me purtroppo non tornerà mai.
Il bancomat odiatissimo per anni dagli esercenti adesso viene preferito in certi casi
a Satispay.
Sì,
è vero, perché c'è qualcuno che
è significativo,
è vero.
Significativo questa cosa.
Come anzi, ne parlano anche bene alcuni, mi ha fatto ridere questo. Sì. Per Satispay il cattivo, invece io il POS, che è questo qua, effettivamente.
Sì, perché poi il POS sono anche diventati anche più belli esteticamente, costano di meno come abbonamenti, quindi è che è come si ribalta nel giro di 12 mesi neanche un atteggiamento.
Di Stripe, quindi Shortcut per esempio non è adattabile a Satispay, però è adattabile a Stripe o a PayPal, però come abbiamo visto la versione gratuita ha già una fee sua più la fee di Stripe, e a questo punto magari la fee di Satispay d'altronde diventerebbe un massacro in effetti in questo caso. È vero che uno se cioè proprio dice io voglio Satispay a tutti i costi, potrebbe andare bene per un anno profit, chiaramente no. Perché deve essere tutto un incasso comunque, perché si tratta di non è che l'attività commerciale non abbia il diritto di incassare,
però
concetto l'anno profit dovrebbe prendere il massimo di soldi che deve prendere. Effettivamente è un po' assurdo che anche Satispay comunque non è che sia gratuito nemmeno per le no profit, sono considerate business, anzi se tu apri
sono equiparate Satispay alle aziende.
Sì, anche per i conti bancari, ci è successo per un'associazione di aprire il conto bancario e aprire il conto impresa anche lì.
Sì, perché loro non hanno una distinzione tra persona fisica e persona non fisica, diciamo, non persona.
Hai dei vantaggi chiaramente, hai dei 0 euro su alcune cose.
I loro conti non per persona fisica sono quelli per le aziende, che poi l'azienda sia una società commerciale, una società no profit, è sempre una società per loro, quindi viene equiparata. Okay. Adesso volevo parlare in chiusura ancora di due casistiche particolari. PayPal si può usare certo integrando PayPal come sistema di pagamento, ma si può integrare anche tramite Stripe, quindi facciamo un mischione tra le due, no? Allora vediamo se riesco a ritrovare, eccolo qua, la schermata di Stripe che pubblicizza questa cosa interessantissima, che fa vedere, che dice ok, potete usarci sì per incassare direttamente tramite Stripe, ma potete usarci anche per incassare attraverso altri sistemi di pagamento dei nostri concorrenti, ad esempio PayPal, PayPal e tanti altri, qua ce ne sono elencati molti, anche
abbiamo scoperto oggi.
Allora, qual è il vantaggio di questa cosa? Perché in realtà fare questa cosa è un po' più cara, perché naturalmente ci sono le commissioni di PayPal e Stripe si prende un pezzettino di commissione. Nel caso ad esempio io incassi tramite Stripe con PayPal, quindi io vado al pagamento in pratica, entro nel pagamento, trovo la schermata di pagamento di Stripe e c'è il bottone paga con PayPal, io sto pagando, posso pagare con il mio account PayPal, ma passa attraverso le mani di Stripe questa cosa. Il vantaggio qual è? Che l'esperienza d'uso per l'utente è unica, quindi non ci sono dei canali che si apre da una parte PayPal, se clicco da un'altra parte si apre Stripe e così via. E per il venditore è molto comodo, perché e anche per lo sviluppatore, diciamo, in questo caso, perché lo sviluppatore, quindi costa anche di meno il lavoro dello sviluppatore, perché deve integrare solo Stripe.
Anche se spesso si integrano sia Stripe e PayPal.
Sì, dipende, dipende da cosa stai facendo. Se hai WooCommerce, probabilmente, visto che hai già tutti i plugin disponibili, conviene integrare i vari sistemi di pagamento separati. Se stiamo facendo, e ne sto parlando adesso perché sto facendo un'integrazione per un sistema di pagamento per degli shuttle bus che portano a Roma i turisti, e non c'è dietro un e-commerce, non c'è dietro una piattaforma già pronta, è tutto su misura, tutto customizzato, e quindi alla fine c'è il pagamento. Allora lì bisogna fare un'integrazione, in questo caso tra Laravel, il sistema di sviluppo Laravel PHP, e i vari gateway di pagamento. Se ne devo integrare due, al cliente chiaramente costerà il doppio questa singola attività, perché devo fare due integrazioni completamente diverse tra loro. Usare solo Stripe per fare tutti i pagamenti costa di meno, chiaramente, a livello di sviluppo, e se ci sono problemi, diciamo, è più facile individuare, sai già con chi lamentarti, con Stripe in questo caso, e con me, se c'è qualcosa che non funziona. Quindi io posso utilizzare Stripe appunto per pagare, per accettare pagamenti con PayPal. Cosa cambia? Cambia che pagherò comunque le commissioni di PayPal che abbiamo visto prima, quindi il 3,4% più 35 centesimi a transazione, e Stripe si mangia un altro 0,2% più 10 centesimi. Quindi arriviamo in tutto al 3,6% sul transatto più in tutto 45 centesimi a transazione, che sicuramente non è pochissimo, però ci dà questo vantaggio strategico, diciamo. Posso utilizzare Stripe per incassare anche ad esempio con Satispay. Bisogna appunto valutare quante persone, bisognerebbe capire quante persone siano interessate a pagare con Satispay online, probabilmente in Italia parecchio. Sì. E poi con tanti altri sistemi, alcuni come che vediamo qua non sono diffusi in Italia, ma ce n'è uno particolarmente diffuso, almeno fino ad oggi è stato abbastanza diffuso, cioè il bonifico. Questa è una via molto particolare per accettare pagamenti, perché i pagamenti con bonifico naturalmente non sono un problema da accettare online, nel senso, invece che farti pagare immediatamente online, sì, io ti mostro i dati per fare il bonifico e aspetto che tu mi faccia il bonifico prima di spedire la merce oppure di erogare il servizio. Il disagio però è sempre, in questo caso, per il commerciante, che poi giorno dopo giorno, se il bonifico non arriva, deve continuare a guardare se arriva questo bonifico. Ci sono degli utenti, dei clienti, che magari si dimenticano di fare il bonifico e magari se ne ricordano dopo una settimana. Sì. E mi arriva il bonifico dopo 8 giorni, 9 giorni, devo andare a vedere qual era l'ordine a cui faceva riferimento. Poi il cliente, è possibile che faccia il bonifico senza indicare il numero dell'ordine o i suoi generalità. Caso terribile, quando viene fatto un bonifico addirittura senza indicare il numero di ordine, ma da un mittente, cioè da un conto bancario che non è quello del nome scritto nell'ordine. Quindi puoi capire questi soldi perché sono arrivati, e per il commerciante può essere veramente un problema. Accettare i bonifici, che sembra una cosa stranissima, tramite Stripe.
È strano, sì.
Però ha assolutamente senso, perché cosa succederà? Io entrerò nella pagina di pagamento di Stripe come acquirente, troverò l'opzione paga con bonifico e Stripe mi mostrerà un IBAN, loro dicono virtuale, di un conto sotto il loro controllo, con le indicazioni di cosa scrivere nell'ordine, nella causale, tutto specificato. E a questo punto il problema è di Stripe, nel senso di aspettare che arrivi il bonifico. Quando arriverà il bonifico, l'integrazione che Stripe mette a disposizione ci permette di avere poi un messaggio automatico da server a server, quindi far sapere al nostro sito, al nostro sistema, al nostro e-commerce che deve ricevere i bonifici, che è arrivato il bonifico. Quindi sì, esattamente come se fosse un pagamento con carta di credito, quindi c'è una notifica immediata. A quel punto io o il mio sistema, che mi mandano solo una mail, immaginate, dipende dall'integrazione che abbiamo fatto, che ha fatto il vostro sviluppatore, o che speriamo abbiamo fatto noi, e voi sapete in tempo reale che quell'ordine è adesso è pagato e quindi posso spedire. Sì. Poi come arrivano i soldi, poi Stripe automaticamente quasi ogni giorno fa il bonifico poi al commerciante di tutto il cumulo di tutti i fondi ricevuti. Sì. Quindi io, quando so che Stripe mi dà l'ok, io posso spedire, perché so che il giorno dopo, massimo dopo 2 giorni, mi arriveranno effettivamente i fondi sul conto corrente. Quindi è una possibilità interessante. Poi ci sono altri sistemi di pagamento, appunto, che però
sì,
noi non conosciamo.
Sì, come voluto Klarna con gli...
Ecco, Klarna purtroppo non è disponibile, l'ho visto, non è disponibile per l'Italia in questo momento. Ah. Klarna è diventato molto famoso perché permette di pagare la rate,
sì,
no?
Sì, c'è Scalapay anche, però è scomparso un po' Scalapay, non l'ho più visto nei metodi di pagamento.
Poi, se qualcuno interessa, i metodi di pagamento della Corea del Sud.
E tanto c'è PayPal che fa adesso a rate quando superi un tot di cifra, quindi... in realtà PayPal copre già questa necessità.
Copre già. Quindi vi ho portato mi ha fatto anche uno schemino scritto a mano.
Bello.
Che è rarissimo da parte mia, che era qualcosa scritto a mano con i colori anche, perché volevo appunto fare un po' un recap delle commissioni e soprattutto delle possibilità che ci sono per i pagamenti online, perché a volte ci si perde e magari si sceglie un servizio che poi ci si accorge dopo 2 mesi che costa troppo.
Sì.
Oppure che non dà abbastanza garanzie, nel caso non di PayPal, chiaramente agli acquirenti, quindi gli acquirenti non si fidano. mi viene in mente, ad esempio, tante volte acquisto del, non ho acquistato delle cose online perché il sito stesso mi chiedeva di inserire il numero della carta di credito direttamente sulle pagine del sito.
Sì, poi c'è il CVV che ti dà alla fine, che ti lì se dai tutti i dati, il rischio è che uno poi possa usarlo ovunque. È vero che poi c'è la notifica tecnica, però come spiegavamo, non tutti i siti hanno in realtà questa funzionalità, non sono fatti bene e quindi ti accetta il pagamento anche se poi non c'è stata la verifica della banca.
Sì, e poi comunque in generale bisogna dire che bisogna affidarsi per scrivere un numero di carta di credito su un sito che noi non conosciamo, perché...
Ma prima si dava il telefono addirittura.
Potrebbe essere intercettato comunque, magari non da me, dallo sito stesso, nel senso che io sto scrivendo, questo è un dettaglio che non è molto chiaro a molte persone, se io sto scrivendo all'interno di un sito internet, un sito e-commerce, il numero della mia carta di credito, magari potrebbe essere utilizzato poi illecitamente per fare il pagamento di quella transazione, ma il sito tecnicamente ha la possibilità di memorizzarlo sui suoi propri server. Quindi può essere poi la merce di malintenzionati che potrebbero rubare il database intero delle carte
all'epoca
di credito.
C'era il problema di AliExpress, che effettivamente c'erano
dei... È successo
dei,
su AliExpress questo, ad esempio.
Sì, adesso c'è PayPal, quindi quando uno ha Alipay, quindi uno usa... Deve sempre guardare un po' se c'è... Io dico sempre a tutti, usate quando c'è PayPal, usate quello, perché non è una promozione, è perché almeno vai sul sicuro.
Almeno vai sul sicuro, sai che sei protetto. In ogni caso, andare nel momento del pagamento, dalla pagina del sito alla pagina del gestore dei pagamenti, che può essere anche Stripe, può essere Nexi, come dico sempre, può essere Satispay, quindi vedere che veniamo spostati temporaneamente sulla piattaforma del gestore del pagamento è una garanzia che il pagamento è comunque sicuro.
Sì.
Poi tutto può succedere, possono scassinare Nexi e rubare sti soldi da carta di credito, quello tecnicamente un giorno potrebbe succedere, però sicuramente è più blindato il sistema, la pagina del gestore di pagamento rispetto a quello di un sito qualsiasi che non sappiamo che misure di sicurezza abbia assicurato.
Siamo già arrivati a termine.
Le 4:40, sì.
I pagamenti.
Io devo ringraziare che vedo che oggi ci hanno seguito più persone del solito su YouTube, quindi sono molto contento in diretta,
bene.
Perché so che poi vedo che, come diciamo sempre, l'orario non è il massimo, no? Le 16 di mercoledì non è granché per seguirci in diretta, poi facciamo più visualizzazioni dopo. Però è una buona occasione per dire iscrivetevi nel frattempo, campanella qua sotto, come dicono gli youtuber.
Sì, manca il cerchietto
veri,
come fanno Geopop, che
uscire.
Dice...
Ma c'è la campanella che
bisogna rimediare qua.
Oggi però abbiamo già introdotto la nostra nuova waiting con la boa. Quindi...
Sì, che è il giro di boa.
E quindi niente, ci rimane soltanto da ringraziarvi appunto per averci seguito e darvi appuntamento alla prossima settimana, che sarà probabilmente di nuovo mercoledì, come sempre. E seguiteci anche in podcast su, lo sai ormai,
un podcast su podcast, Spotify. Perché stavo per dire un'altra cosa di nuovo, perché ogni volta dei nomi che si somigliano,
quindi seguiteci anche solo in audio, tanto noi cerchiamo sempre, anche se abbiamo queste belle immagini, cerchiamo sempre di far finta di essere in radio, così va bene,
sì,
per audio
va bene a prescindere.
Va bene, a presto, alla prossima settimana, ciao.